La recensione di Parade.
E questi suoni ci fanno già assaporare il clima che affronteremo insieme a Paolo Scarnecchia e al libro di cui oggi ci parla. Buongiorno Paolo, ben ritrovato. Buongiorno.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, questo è un preludio di una nuba, esattamente quella nel modo di Jazz al-Kabir, eseguita dall'Orchestra di Fes del Marocco, diretta dall'epoca da Abdelkarim al-Rais.
Sì.
Scomparso, e oggi l'Orchestra di Fes di Musica Andaluso-Maghrebina ha intitolato il suo nome. Perché ci serviva questa introduzione? Per presentare un libro molto importante di Dwight Reynolds, che è un docente dell'Università di California, Santa Barbara, docente di lingua e letteratura araba, ma profondo studioso, conoscitore, esploratore delle culture musicali del mondo arabo islamico e del vicino Oriente. E il suo libro, pubblicato dalla Routledge lo scorso anno, si intitola The Musical Heritage of Al-Andalus, cioè il patrimonio, l'eredità musicale di Al-Andalus. Che cos'è Al-Andalus? È di fatto la Spagna musulmana medievale, che dopo essere stata dominata dai Romani e dai Visigoti, per diversi secoli è stata, come dire, non solo conquistata, ma governata, dominata da un'elite di arabi, anche di berberi, ma insomma musulmani. Ma la peculiarità è che è stato anche un luogo di grande e fertilissimo intreccio, sovrapposizione, sedimentazione di scambi tra ovviamente i cristiani e gli ebrei. E questo libro sfata, come dire, sfronda di tanti luoghi comuni e, se vogliamo, disvela ciò che c'è dietro a un'immagine, se vogliamo, un po' idealizzata e romantica con cui si è vista e dipinta la Spagna musulmana medievale, questa sorta di paradiso perduto e di convivenza tra le genti del libro, tra cristiani, musulmani e ebrei.
Sì.
Allora, il libro è diviso in 5 sezioni. La prima si occupa del periodo precedente alla conquista degli Omayyadi, dei musulmani, quindi arriva al 711, e la seconda sezione si occupa dell'epoca del califfato Omayyadi, quindi dal 711 al 1031, e la terza in generale affronta il discorso sulla musica nel Mediterraneo medievale, parlando molto anche di strumenti musicali, di teoria musicale. La quarta sezione del libro, in genere sono 2 o 3 capitoli per ogni sezione, si intitola La rivoluzione musicale in Andalus, perché adesso poi spiegheremo il perché, e l'ultimo è la penisola iberica post-Omayyade, quindi altre dinastie, gli Almoravidi eccetera, dal secolo XI all'inizio del XVII, perché l'espulsione dei cosiddetti, la finale espulsione dei cosiddetti Moriscos avviene proprio all'inizio del 1600. Il libro, come dire, si concentra su questo periodo, soprattutto sul Medioevo. Quello che noi sentiamo oggi è l'eredità, a sua volta, della musica di corte, delle corti musulmane di Spagna. A questo proposito, prima di entrare in altri dettagli e descrivere i pregi di questo studio, di questo libro, proporrei di ascoltare l'inizio di un'altra nuba, sempre seguita dall'orchestra di Fes, questa volta diretta da Mohamed Briouil, nella quale la nuba è Jazz al-Sharqi, nella quale sentiamo anche la voce di una cantante franco-algerina ebrea che si è dedicata al patrimonio sefardita. I sefarditi sono gli ebrei espulsi dalla penisola iberica, che ha studiato, che ha lavorato a questo patrimonio delle nubat, delle suite andaluso-maghrebine, collaborando anche appunto con l'orchestra di Fes.
Paolo Scarnecchia, è difficile allontanarsi da questa musica perché è assolutamente affascinante e magnetica. Torniamo quindi sul libro The Musical Heritage of Al-Andalus di Dwight Reynolds, di cui ci stai raccontando, diciamo, l'interesse e la bellezza. Quali sono altri punti forti di questo libro e perché merita di essere letto, secondo te?
Allora, il grande punto di forza di questo libro è la ricchezza delle fonti citate, alcune delle quali fino ad oggi inedite. Cioè Reynolds, il professor Reynolds, ha, come dire, setacciato i documenti medievali in varie lingue e ha riportato traduzioni, il libro ovviamente è in inglese, traduzione in lingua inglese di testi non soltanto in arabo, ma anche in altre lingue. C'è un ricco apparato nei vari capitoli delle cinque sezioni di questo libro, un ricco apparato di come dire, testimonianze, di fonti, di riflessioni, di come dire, anche visioni, pensieri, descrizioni della musica medievale della Spagna musulmana.
Che cosa?
E dunque questo, sì. Scusami, questo è un grande arricchimento al campo di questi studi. Scusami, stavi chiedendo qualcosa?
Certo, prima ci dicevi che ciò che ascoltiamo oggi è frutto evidentemente di un'evoluzione di queste cellule, diciamo così, no? Della musica che
della musica di corte della Spagna musulmana,
certo.
Che cosa... organizzata in suite, chiamate Nuba.
Nuba, certo. Quindi che cosa rimane di più profondo nella musica che ascoltiamo oggi rispetto alla tradizione, quindi all'epoca medievale?
Allora, è chiaro che non possiamo dire che questa è esattamente la musica medievale,
certo.
Come possiamo fare se ascoltiamo un brano di un trovatore, di un troviere o di un altro musico del Medioevo. Però certamente cosa rimane? Beh, sicuramente una grande eredità poetica,
ecco.
Perché il canzoniere andaluso magrebino, e questo è un altro elemento, prima accennavo al capitolo, alla sezione che si definiva nel libro Rivoluzione, no? Di Al-Andalus, e cioè la forma poetica della muascia e la poesia strofica con ritornello, che sostituisce delle forme di poesia cantata precedenti, più brevi, e che si diffonde in tutto, diciamo, non dico in tutto, ma in una buona parte del mondo islamico e nel Mediterraneo. È una sorta di straordinaria come dire, creazione artistica, le cui origini non sono chiarissime, ma sappiamo che la culla è stata la Spagna musulmana, di questa muascia poesia strofica con ritornello. E questa il professor Reynolds la definisce una rivoluzione, perché è chiaro che è una poesia molto adatta ad essere intonata musicalmente e ha una grande fortuna, una grande diffusione, e viene, come dire, creata, sviluppata sia da autori, diciamo, che trattano temi profani, che da grandi mistici, sia musulmani che ebrei. E questa grande, come dire, tradizione arriva fino ai giorni nostri, e quindi anche se musicalmente ci saranno state certamente delle trasformazioni, questa forma di poesia cantata medievale è tuttora ancora viva e si è tramandata per secoli. La troviamo anche, per esempio, in Siria, in Iraq e non solo. Poi magari parliamo anche di un possibile punto di contatto con la tradizione, diciamo, del mondo cristiano europeo, ma per far capire la portata e l'importanza di questa cultura musicale, che con l'espulsione dei Moriscos, dei musulmani e degli ebrei, si è diffusa soprattutto in Africa del Nord, nel Maghreb, ma anche per quanto riguarda le comunità ebraiche di origine sefardita in vari luoghi del Mediterraneo. Ma comunque questa cultura musicale, questa eredità, questo patrimonio è presente per esempio anche in Algeria. In Algeria le nubat andaluso-maghrebine sono chiamate musica classica algerina, e qui vorrei farvi ascoltare un piccolo estratto di una nuba, la nuba Maya, che è eseguita dall'orchestra di Costantina, all'epoca guidata da Tahar Fergani, e il repertorio delle nubat dell'Algerina di Costantina si definisce malouf, come in Tunisia, e qui sentiamo un piccolo estratto. Stiamo sentendo tutte le registrazioni fatte tra gli anni, la seconda metà degli anni 80 e l'inizio insomma tutti gli anni 90.
يا صاقي وا اصغي حبيبي
Carlo Scarnecchia, siamo in conclusione, ma ci lasciamo ancora lo spazio poi per un ultimo breve ascolto. Come ultima domanda ti voglio chiedere, questo è un libro, appunto, ci dicevi, in inglese, The Musical Heritage of Al-Andalus di Dwight Reynolds, della Routledge, questa è la casa editrice. È un libro, secondo te, solo per addetti ai lavori, per studiosi, o ne può trarre beneficio, profitto anche un semplice appassionato di questa cultura?
Ma direi che, pur essendo un libro molto denso, molto ricco di dettagli e di informazioni, si rivolge, così almeno ha scritto il suo autore, anche ai non specialisti, ovviamente motivati, interessati a scoprire la bellezza e la ricchezza di questo mondo musicale. Tra le altre cose, Reynolds sfata anche tutte le leggende costruite attorno alla figura di Ziryab, il musico medievale arrivato in Al-Andalus dalla Baghdad abbaside, dell'epoca d'oro della musica araba, tutto quello che ovviamente circonda l'aura leggendaria, che sarebbe troppo lungo raccontare, ma insomma, attribuita a lui, attribuita alla quinta corda del liuto, del oud, e tantissime altre cose. È chiaro che Ziryab è una figura storicamente realmente esistita, ma poi nel corso del tempo vari autori hanno aggiunto, come dire, degli elementi che hanno contribuito a rendere questa figura leggendaria, e qui Reynolds spiega molto bene, separa molto bene, come dire, la leggenda dalla realtà storica. Sì. Sì, in conclusione, so che dobbiamo concludere, sicuramente Reynolds parla di fertilizzazione incrociata, fecondazione incrociata, ibridizzazione, cultural negotiation, cioè mette a fuoco il fatto che quando si parla di un contatto, l'influenza non è unidirezionale, ma c'è una circolarità, appunto un incrocio di scambi in questo medioevo mediterraneo di cui la Spagna musulmana è stata crogiolo creativo straordinario, non solo per la musica, ovviamente per l'architettura, filosofia, medicina, arti decorative e tanti altri elementi. Concludo dicendo che alla fine del libro Reynolds parla anche, giustamente, di questa forma poetica nata in Andalusia, la poesia strofica con ritornello, ideale per essere cantata, e questo modello lo ritroviamo per esempio anche in questo repertorio devozionale della corte di Alfonso X il Sabio, il re di Castiglia e León, e delle oltre 400 Cantigas de Santa Maria in galiziano portoghese, che sono un repertorio che nella storia della musica medievale europea è molto significativo. E vorrei far sentire una delle, almeno l'accenno di una delle Cantigas, puoi anche farlo partire se vuoi in sottofondo, de Santa Maria, la numero 330, in questo caso eseguita dall'ensemble Microlocus. Naturalmente il libro lascia aperta una porta, perché Reynolds dice che scriverà un secondo libro, il seguito, in cui parlerà ovviamente di tutto quello che è accaduto dopo l'espulsione, quindi dal 1600 ai giorni nostri, ed è un po' quello che abbiamo sentito nelle registrazioni precedenti, cioè oggi questa musica è ancora viva. Io mi chiedo come mai non sia ancora entrata nella lista UNESCO del patrimonio intangibile dell'umanità, perché è veramente un repertorio importantissimo, e appunto anche forse nelle Cantiche di Santa Maria l'influenza del modello poetico è ovviamente ben presente.
Paolo Scarnecchia, grazie per questa recensione molto bella, molto interessante, come sempre d'altronde le tue, e arrivederci alla prossima.
Alla prossima, buona giornata a te Claudio e a tutti gli ascoltatori.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.